ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Questa è Radio Vaticana Italia, noi siamo quelli del mondo alla radio. Buon pomeriggio da Silvia Giovanrosa in regia, Roberto Colangeli alla parte tecnica e Paola Simonetti al microfono. Sarò con voi per la prossima ora. Il nostro spazio oggi si apre con una iniziativa significativa che ha preso il via ieri, resterà attiva fino al prossimo 9 novembre a Trento, nel contesto del Museo Diocesano Tridentino. Parliamo di Risvegli, una mostra di scatti fotografici che, nel momento fra i più caldi della bufera pandemia, hanno saputo ritrarre i momenti luminosi di ritorno alla vita di coloro che fortunatamente ce l'hanno fatta. Autore è un fotoreporter di profilo internazionale con il quale ci piacerà chiacchierare anche un po' del ruolo della fotografia oggi come mezzo divulgativo e informativo. Nella seconda pagina protagonista è la natura in città con l'evento del WWF Urban Nature che parte proprio questa domenica con iniziative in tutta Italia per promuovere, ci ricorda il WWF, un rinnovamento nel modo di pensare gli spazi urbani in relazione alla natura. La vita non è quella vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Lo scrittore Gabriel García Márquez sintetizzava così il valore della memoria, cioè quello che si dipana attraverso la testimonianza, quella di tutti noi nel nostro vissuto. La memoria la si evoca come necessaria spesso e naturalmente giustamente per quegli epocali eventi drammatici della storia in cui la violenza, il sopruso, l'annientamento hanno funestato la vita di protagonisti innocenti, un contesto in cui il ricordare dovrebbe condurre a un cambiamento di rotta, quantomeno insomma alla consapevolezza di quali valori dovrebbero guidare la civiltà. Ma ci siamo mai chiesti che valore abbia la memoria positiva collettiva, l'archivio del bene, dei successi magari nati dalla resilienza, dalla capacità di trovare soluzioni e riscatto? Soprattutto che valenza, che funzione ha o dovrebbe avere la memoria fissata e veicolata per immagini? Forse se lo sono chiesto i promotori di Risvegli, la mostra fotografica che fino al 9 novembre prossimo sarà aperta al pubblico nel museo, come dicevamo in apertura, Diocesano Tridentino a Trento, ingresso gratuito, un reportage di Stefano Schirato in collaborazione con la giornalista Jenny Pacini nei reparti Covid-19 dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Lì hanno raccolto immagini e testimonianze di 5 sopravvissuti curati nel reparto di terapia intensiva, 5 storie esemplari di ritorno alla vita dopo il sonno indotto dai farmaci, proprio nel colmo della bufera coronavirus. Per parlarne accolgo con grandissimo piacere Domenica Primerano, direttrice del Museo Diocesano Tridentino. Bentornata, dottoressa Primerano.
Grazie, buongiorno Paola.
E il fotoreporter, autore proprio degli scatti in mostra, Stefano Schirato. Buon pomeriggio Stefano,
ciao,
grazie.
Buon pomeriggio, grazie.
Grazie anche a lei. Allora, Domenica Primerano, quanti gli scatti, come è strutturata la mostra? Poi andiamo con ordine e proveremo a contestualizzare il tutto.
Allora, le immagini esposte sono 34 e partono appunto da immagini dell'ospedale di Pescara per poi iniziare a raccontare appunto le 5 storie che Stefano ha seguito, e quindi per noi era molto importante inserire questa mostra nella nostra programmazione.
Sì.
È stata un'idea che è nata proprio nei giorni del lockdown, perché ci pareva importante riprendere il discorso del Covid e di quel periodo che abbiamo vissuto, dando un volto alle persone che sono state attraversate da questo problema, da questo dolore, e raccontando storie che poi avevano un esito positivo. Quindi
certo,
abbiamo sentito parlare sempre di persone che sono decedute, insomma di tragici eventi. Ci sembrava significativo invece parlare anche di qualcosa, di un percorso che si conclude pur attraverso un percorso di sofferenza con un esito positivo. perché insomma questo è quello che dobbiamo, secondo me, tenere presente, che comunque anche nel dolore ci deve essere un cammino, una di speranza, no? Dal dolore possono venire fuori anche cose positive, questo che ci ha raccontato Stefano è appunto un
certo percorso. Tra l'altro voi nel vostro comunicato stampa avete inserito alcune parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che io ho visto solo in un secondo momento, quando poi ho scelto anche la frase di Marquez e comunque il taglio da dare a questa trasmissione. Mattarella dice: fare memoria significa ricordare i nostri morti, assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto, senza cedere alla tentazione illusoria di mettere tra parentesi quella drammatica esperienza per riprendere tutto come prima. Ricordare significa rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato in quei mesi. Ora, il positivo è venuto fuori su molti fronti, noi qui a Radio Vaticana Italia lo abbiamo raccontato davvero minuziosamente. In questo caso c'è davvero il tentativo di estrapolare da quelle esperienze terrificanti che hanno vissuto poi soprattutto gli operatori sanitari nelle corsie. Ricordiamo che hanno operato in condizioni proibitive, erano bardati dalla testa ai piedi, non riuscivano neanche a respirare, non potevano grattarsi nemmeno il prurito sulla pelle e neanche togliersi il sudore dalla fronte, quindi è stato veramente drammatico per loro. Eppure in quel contesto un fotoreporter è riuscito a raccontare qualcosa di positivo. Gli scatti, io ne ho alcuni davanti agli occhi, purtroppo la fotografia non si vede in radio, io cercherò di raccontarlo. C'è uno scatto davvero molto bello che voi avete messo in primo piano domenica per Risvegli. È una paziente vista di spalle, sdraiata su una barella, a cui due medici, due infermieri completamente bardati stanno pettinando i capelli, glieli stanno asciugando, probabilmente dopo averla lavata. Le stanno facendo, come dire, passatemi il termine, trucco e parrucco, no? In quel momento di annullamento della personalità e anche dell'identità quando si è in condizioni di questo tipo. Eppure loro in quel momento stanno curando una donna dai capelli biondi, lunghi, con una luce insomma che è confortante. Questo è uno scatto che davvero colpisce. Da dove è nata però l'idea, dottoressa Primerano? Cioè, qual è stata la necessità davvero di base?
Intanto noi nel periodo del lockdown abbiamo lanciato il Museo della Quarantena, quindi abbiamo voluto entrare di forza su tutto quello che le persone stavano vivendo in quel momento e abbiamo raccolto più di 160 oggetti che hanno aiutato le persone a passare questo periodo. Quindi l'intento era proprio quello, come dicevamo prima, di mantenere vivo la memoria di quei giorni e delle riflessioni che abbiamo fatto in quei giorni, riflessioni che ci hanno portato forse a capire cosa va conservato, cosa vale la pena incrementare, nutrire, custodire, no? E quindi questa mostra era l'elemento di continuità rispetto a questa altra iniziativa che noi abbiamo sviluppato sia appunto online con questo sito, che esponendo ogni giorno dal 2 giugno al 20 luglio i pannelli che abbiamo realizzato con queste schede, con questi oggetti, all'esterno del museo, sulle pareti del museo. Alcuni nostri educatori stazionavano per coinvolgere le persone che passavano per strada in modo da stabilire un dialogo con la comunità, perché questo è un po' il ruolo dei nostri musei. Poi abbiamo avuto 10 giorni, 4 attori che di fronte a questo Museo della Quarantena raccontavano appunto storie emerse nei giorni del lockdown.
Sì.
Quindi un'attenzione nei confronti della nostra comunità su come ha vissuto e come sta vivendo l'uscita da questo periodo. Ecco, raccontare adesso quello che è avvenuto all'interno dell'ospedale, quello che hanno vissuto queste persone, era un altro aspetto, come dicevo prima, che ci interessava proporre. Quando lei parla di questi di questo cura che hanno avuto gli infermieri, doveri i medici nei confronti dei pazienti, cura che emerge in questa immagine che abbiamo scelto come l'immagine di copertina. Questo ci fa capire anche il ruolo sostitutivo che hanno giocato queste persone nei confronti di malati che non avevano la possibilità di essere assistiti.
Certo.
Dai loro parenti. Questa è una cosa che credo sia stata sconvolgente anche per medici e infermieri.
E infatti questa immagine ha questo, esatto, questa immagine ha questo peso, cioè il fatto,
certo,
che l'attività di cura, l'azione di cura amorevole in queste situazioni è stata messa in atto da coloro che si trovavano presenti, gli unici che potevano essere presenti nel momento della malattia, nel momento della solitudine più profonda da parte,
certo,
di queste persone,
certo,
malate. Questo è stato un elemento drammatico che poi si è prolungato fino ai funerali che poi non ci sono stati, insomma all'addio,
certo,
che è stato lontano. Di questo poi magari parleremo in chiusura. Stefano Schirato, lei, faccio un minimo di biografia, lei è un fotoreporter professionista, freelance,
sì,
collabora con diverse riviste, associazioni, ONG, Emergency, Caritas Internazionalis, tanto per citarne alcune, ma sono di più. Il suo lavoro è stato pubblicato dal New York Times, CNN, Al Jazeera, Le Figaro, National Geographic, L'Espresso, veramente fra le altre testate, sono davvero tante. Lei si muove su fronti caldissimi del pianeta, si fa testimone collettivo, diciamo così, di drammi umanitari spesso di incalcolabile gravità, parliamo della crisi dei rifugiati su rotte sia marittime che di terra, perché ricordiamo che le rotte migratorie sono anche di terra, le calamità. Questo progetto, quindi lei è abituato, lei ha le spalle forti, questo progetto però si è concentrato nelle corsie di un ospedale, in un contesto in cui lei stesso poteva essere a rischio contagio, no? Quindi in realtà lei si trovava immerso in una realtà che davvero ci riguardava tutti. Non deve essere stato facile in primis forse avere anche il permesso speciale per entrare in questi luoghi, o mi sbaglio?
Allora, guardi, sicuramente decidere di cominciare un lavoro del genere mi ha portato via del tempo, nel senso, intanto perché ho dovuto parlare con mia moglie e i miei figli, perché sapevo che era una possibilità di rischio.
Certo.
E poi ho mia madre molto anziana di 87 anni che vive sotto casa, per cui io più per lei avevo paura, però diciamo che ho capito che potevo farlo quando ho fatto una lunga chiacchierata con il primario dell'infettivologia,
sì,
di Pescara, che è una persona che io conosco e stimo tantissimo per la serietà e la competenza, e dopo avermi rassicurato che se avessi seguito le procedure, tutte le procedure che seguono i medici, io comunque avrei potuto avere una vita normale,
sì,
perché quindi non mi sarei dovuto mettere in quarantena o aver fatto altre cose che esulavano, tipo di vivere da solo per un periodo, no? Io ho pensato anche a questo. Quando mi ha rassicurato ho capito che potevo farlo, e entrare in una realtà così complicata e così diversa anche dall'immaginario,
sì.
Ero molto attento alla televisione e quindi vedevo tante cose, ho visto tantissimi servizi di miei colleghi usciti in giornali internazionali, ma poi una cosa è vedere dall'esterno, una cosa è viverla e anche stare a contatto con queste persone che sono fra la vita e la morte,
sì,
e che non sai se arrivano il giorno dopo. Io un po' perché amo fare una fotografia lenta,
sì,
cioè amo entrare nelle vite degli altri con un po', intanto senza giudizio e mantenendo una corresponsabilità, mi verrebbe da dire.
Certo.
Per cui io i primi giorni non ho neanche portato la macchina fotografica, ho soltanto assistito dentro la terapia intensiva, che era un po' il cuore del,
sì,
della problematica, con tutto l'ambaradan che hanno i medici, con la tuta, insomma, dei medici, ho assistito a quello che succedeva, alle ore e ore, come diceva prima molto bene, il fatto di potersi asciugare il sudore o potersi grattare era impossibile, anche andare al bagno era impossibile, per quindi ho visto prima la difficoltà, ho vissuto prima la difficoltà dei medici,
sì,
e poi ho vissuto la gioia dell'estubazione, cioè della
sì,
compassione nel vero senso del termine, compatior, cioè il patire con dei medici nei confronti del paziente, e quindi diventa veramente una cosa sola quando poi il paziente.
Quindi mi faccia capire, lei si è dovuto prima immergere in un clima, in un brodo che di fatto non era quello a cui era abituato. Poi fondamentalmente lei, nonostante fa questo lavoro da tanti anni su tantissimi fronti difficilissimi, quello era davvero un momento difficile e assolutamente unico, sul quale bisognava prepararsi in maniera altrettanto unica.
Assolutamente, sì, assolutamente. Cioè, volevo capire il respiro, e io lo dico spesso quando faccio delle interviste, sentire il rumore del fiato, del respiro della persona che sta sotto diciamo il coma farmacologico con la tracheotomia, sì, e il tubo che lo aiuta a respirare, è qualcosa che ti trapana il cervello. E ancora oggi, che è passato del tempo, perché sono stato un mese e mezzo dentro l'ospedale, ho finito il lavoro a fine aprile, se non ricordo male, fine aprile, io ancora sento questo suono pazzesco del respiro delle persone.
Senta, fra le domande tantissime che ho scritto sul mio copione da farle, perché insomma la sua professione è davvero importante, no? Possiamo dire oltre che molto bella, ma è anche importante e necessaria. Fra le domande io le avrei chiesto: quando si deve documentare il dolore, spesso la devastazione, anche la disperazione, è più utile il distacco o la partecipazione emotiva? Perché ho sempre pensato che forse c'è una sorta di, come dire, suddivisione del cervello nel momento in cui si fa uno scatto schierato.
Allora, guardi, è una domanda intelligentissima, non le faccio piaggeria, è perché è il nucleo, il nodo fondamentale del mio mestiere, secondo me. Intanto, secondo me, i reporter che decidono di frequentare certe tematiche devono essere anche un po' psicologi. A me piace moltissimo entrare nelle vite degli altri. Quando si entra nelle vite degli altri ci sono due situazioni: una situazione in cui ti coinvolgi completamente, sì, ma se ti coinvolgi completamente non scatti più, non riesci più a fare foto,
sì,
perché diventi altro, cioè diventi...
butti via la macchina esatto, fotografica, esatto, e fai altro, intervieni, vivi.
Esatto, mentre se hai l'urgenza di documentare, non entri abbastanza e quindi sì, sei attaccato. Quindi ci vuole una sorta di sottile linea rossa, per cui bisogna farsi agganciare, ma fino a un certo punto. Quindi nel momento in cui, chiaramente, le dico con grande onestà che la macchina fotografica è anche un filtro,
certo,
molto grande,
certo,
cioè,
forse è necessario, forse è necessario.
Forse per fare il nostro mestiere è necessario. Io ho avuto soltanto un'esperienza pazzesca nella quale ho superato il limite e non sono però riuscito a scattare, che era nella rotta passata in uno sbarco di migranti. Ho riconosciuto una bambina mentre stavo scattando che aveva la faccia di mia figlia, e quindi io ero pronto a scattare con una luce pazzesca.
Mamma mia.
Bambina, a un certo punto mi è sembrata mia figlia Sofia, e non sono riuscito a fare la foto, e sono entrato in trattamento, sono stato veramente male per una mezz'ora, nonostante penso di avere un po' di pelo sullo stomaco.
Certo, eppure capita, certo. Senta, schierato, c'è un binomio che mi ha sempre incuriosito, un altro binomio, l'estetica e la morale della fotografia. Una fotografia molto bella riesce a comunicare la sostanza? Le due cose possono convivere? Perché a volte la bellezza di una fotografia acceca e forse può distrarre dalla sostanza. Come lei personalmente mette insieme le due cose? Perché le sue foto sono splendide, sono bellissime.
La ringrazio. No, io, guardi, questa cosa è sempre stata una diatriba che non ho mai condiviso. Nel senso che noi siamo abituati a leggere degli articoli straordinari, di penne straordinarie o libri straordinari che toccano delle parole, cioè usando delle parole toccano delle corde del nostro cuore, ci fanno commuovere, ci fanno sognare, ci fanno rimanere attoniti, no? Quindi usano delle parole lo scrittore. Per lo scrittore è una cosa normale,
sì,
il fotografo no. Invece non è così, secondo me. Cioè il fotografo, anzi, con una fotografia che abbia un'estetica e
sì,
che arrivi come un pugno nell'occhio, dà valore e dignità al soggetto che sta fotografando. Perché se è una fotografia documentativa, il soggetto che è stato fotografato e che quindi sta soffrendo in quella situazione non arriva ad inchiodare una persona,
sì,
che guarda quell'immagine. Mentre il fotoreporter ha questo dovere di unire la forza della pregnanza del soggetto di quello che sta fotografando,
certo,
e anche della denuncia sociale di quello che sta facendo, con un'estetica e un equilibrio dell'immagine che diventa il suo stile, la sua cifra stilistica, e che permette a un utente medio che magari non capisce niente.
Certo, è chiarissimo. Senta Schierato, siccome abbiamo pochi minuti, ma io vorrei chiederle anche un'ultima cosa e poi richiamare in causa anche la dottoressa Primerano.
Sì.
Che cosa vorrebbe però scaturisse dalla visione degli scatti di Risvegli, anche nel contesto del ruolo che ha o dovrebbe avere la fotografia oggi, nel nostro momento storico?
Guardi, l'ha detto lei prima, nel senso che io credo che la memoria sia una delle più grandi armi che la società civile ha per cambiare un po' le cose, mi verrebbe a dire. Quindi
sì,
questo sicuramente è un elemento che mi piacerebbe uscisse. L'altro elemento è anche un elemento che ci se la può fare, che non è banalizzare ovviamente la problematica,
sì,
ma è il dare voce, quindi vedere un volto che in qualche modo può essere il tuo, cioè ti puoi agganciare a questo volto, su gente che ce l'ha fatta e che in qualche modo non si deve parlare soltanto di morti, o perlomeno non esclusivamente, ma anche delle persone che in qualche modo sono tornate a vivere. Questo è un po' quello che mi piacerebbe uscire fuori.
Quindi, insomma, fare diciamo un bagaglio anche di memoria positiva, che è quello che si fa più fatica a fare forse in un momento storico come il nostro, dove davvero le problematiche sono tante, tutte stratificate, cioè il pianeta veramente è messo a durissima prova sotto molti fronti. Lei lo sa molto meglio di noi, perché lei è in prima linea spesso e volentieri con la sua macchina fotografica. Dottoressa Primerano, lei è direttrice del museo che ospiterà questa mostra. Lei personalmente cosa vorrebbe invece scaturisse dalla visione di questa esposizione da parte di chi vi entra?
Ma vorrei che la gente venisse coinvolta da questa compassione che viene fuori da queste foto, come diceva Stefano, la compassione dei medici, la compassione anche di Stefano, perché lui comunque ha partecipato a questo percorso di dolore con un esito positivo, e quindi che le persone che entrano nella mostra capiscano quello che ci ha detto anche ieri Monsignor Tisi, il nostro vescovo, che quello che è importante è la relazione con l'altro, e quindi se non c'è relazione con l'altro non c'è nulla nella nostra vita, e questo credo che sia il fondamento della nostra esistenza. E vedere appunto ad esempio quella madre che torna a casa e ci sono i figli che anche loro erano stati colpiti dalla malattia, il marito, e c'è la cittadinanza, la gente, i vicini che avevano assistito questi figli, no? Quindi questa collettività che si unisce,
che si abbraccia,
che si abbraccia in questa compassione, condividere una sofferenza fino a che questa sofferenza viene superata, significa stabilire relazioni con le persone. Questo credo che sia la cosa più importante, il messaggio
è molto importante, quello che lei cita è davvero molto importante, ce ne siamo forse resi conto più che mai in questa situazione,
certo,
di come le relazioni siano fondamentali, anche quelle che non sono tangibili, perché poi alla fine ci siamo resi conto di questo, che si può essere vicini concretamente senza esserlo davvero vicini, no? Tangibilmente, ma lo si può fare in altro modo. Io voglio ricordare che l'esposizione Risvegli, cioè storie per immagini di coloro che sul letto d'ospedale hanno sconfitto il coronavirus, aperta al pubblico al Museo Diocesano Tridentino, ricordo Piazza del Duomo 18 a Trento, è aperta fino al 9 novembre, ingresso gratuito. Io, dottoressa Primerano, mi permetto anche di dare l'indirizzo internet, tutte le informazioni su museodiocesanotridentino.it, e allora buon proseguimento. Io vi ringrazio la dottoressa Domenica Primerano, direttrice del Museo Tridentino, Stefano Schierato, fotoreporter professionista. Grazie di cuore del vostro tempo,
Paolo,
davvero.
Grazie.
Mi ha fatto bene la vostra competenza, il vostro spaccato anche di animo e sentimentale. Buon lavoro, davvero, ci
grazie,
risentiremo. Ci fermiamo noi come al solito per pochi minuti, torniamo dopo una piccola pausa, linea alla regia.